Radio Immagina.
Prima di tutto sono un essere umano, poi un avvocato. È possibile essere entrambe le cose. In questa frase di John Grishman si racchiude il senso profondo dell'iniziativa di Avvocati di Strada, l'associazione che si batte per gli ultimi, per tutti gli ultimi. Lo fa gratuitamente da anni grazie al lavoro di tanti avvocati di strada e volontari coordinati dal presidente Antonio Mumolo, avvocato giuslavorista e consigliere regionale dell'Emilia Romagna che abbiamo il piacere di avere qui con noi. Grazie mille.
Buongiorno.
Allora, 1.827 persone assistite gratuitamente in tutta Italia nel corso del 2020, 1.045 avvocati e volontari impegnati quotidianamente in 55 città italiane per un valore del lavoro legale pari a 1,2 milioni di euro. Questi in breve sono i numeri della vostra associazione, ma che cosa vuol dire essere un avvocato di strada?
Essere un avvocato di strada vuol dire dare un senso diverso alla propria professione, facendo però qualcosa di semplice, tra virgolette, qualcosa che possono fare tutti e che fanno tutti. In Italia, per fortuna, ci sono tantissime persone che fanno volontariato, chi serve alle mense della Caritas, chi si occupa di fare lezioni magari di italiano a bimbi stranieri, sono tantissime persone che fanno volontariato. La peculiarità di avvocato di strada sta nel fatto che noi abbiamo scelto di fare volontariato utilizzando la nostra professione, perché in strada c'era un grande bisogno, c'era una grande fame anche di diritti.
Noi abbiamo letto questi numeri che sono veramente impressionanti, ma che si riferiscono all'anno della pandemia, un anno particolare che immagino abbia influito sul vostro lavoro anche e soprattutto anche sulle condizioni delle persone che di solito assistite, che appunto, come abbiamo detto, sono gli ultimi.
Assolutamente sì, negli anni precedenti noi abbiamo avuto una media di assistiti che va dai 3.500 alle 4.000 persone all'anno nei nostri 56 sportelli aperti in Italia. Durante la pandemia moltissime nostre sedi hanno dovuto chiudere, però abbiamo provato ugualmente a rimanere in contatto con le persone attraverso associazioni di volontariato che per esempio gestiscono mense o dormitori, e tramite loro siamo riusciti ugualmente a ricevere, alcune volte direttamente, altre volte virtualmente, persone senza dimora per affrontare problematiche di natura legale che loro avevano anche durante la pandemia, anzi delle due, durante la pandemia le problematiche sono aumentate. Intanto perché c'è stata la questione delle multe, sono state multate tantissime persone senza dimora in Italia perché non rispettavano la normativa relativa al lockdown, cioè non rimanevano in casa durante il lockdown. Peccato che queste persone una casa non ce l'hanno,
certo.
E quindi non potevano rimanere in una casa che non avevano, e però sono state ugualmente multate, quindi abbiamo dovuto impugnare queste multe. E poi c'è appunto l'altro tema che, un conto sono le cose che possono capitare a qualunque persona, no? Capitano anche alle persone senza dimora, cioè l'incidente stradale, un problema di diritto del lavoro, un problema di diritto previdenziale, un problema di diritto di famiglia. E un conto invece sono le questioni che anche se le persone senza dimora affrontano a causa della loro povertà, perché affrontano una serie di problemi come appunto le multe durante il lockdown che dipendono dalla situazione di povertà, come quei provvedimenti di alcuni sindaci che pensano di lottare la povertà, di lottare contro la povertà lottando contro i poveri e cercando di emarginare i poveri. Ecco, noi abbiamo dovuto impugnare anche questi provvedimenti.
Invece quest'anno com'è andato? Ormai si sta chiudendo anche il 2021, c'è stato diciamo qualche miglioramento?
Sicuramente sì, dal punto di vista della possibilità di ricevere direttamente tutte queste persone, con dispositivi di protezione individuale. Noi l'anno scorso abbiamo lanciato anche la campagna della mascherina sospesa, chiedendo a tutte le persone quando andavano in farmacia o insomma nel negozio a comprare mascherine di lasciarne un po' per le persone senza dimora. Ne abbiamo raccolte migliaia e distribuite alle persone senza dimora. Comunque quest'anno, fino adesso almeno, si è riuscito a riceverle in presenza, e questo vuol dire tantissimo, perché spesso per una persona è importante, proprio importante, sentirsi ascoltata. Poi magari c'è un problema di natura giuridica e magari anche non c'è un problema di natura giuridica, ma l'importante è il rapporto, il colloquio, il confronto. Noi ci troviamo di fronte a persone che non avrebbero mai immaginato di finire in strada.
Certo.
E questo lo dico perché deve essere chiaro che la povertà non è una colpa, qualcosa, una pena che bisogna scontare perché è per colpa nostra se siamo diventati poveri. La povertà è un qualcosa che può capitare a tutti noi, uno status, una condizione che può capitare a tutti noi. E quando si diventa poveri, si finisce in strada, non si è mai pensato che nella nostra vita potesse accadere una cosa del genere. Le persone ovviamente si chiudono in se stesse, si deprimono, hanno bisogno di esternare a qualcuno la loro condizione, e per questo è anche importante l'attività che noi svolgiamo, certo, anche per l'ascolto,
per un contatto proprio fisico,
sì, fisico con le persone che sono in strada.
Una delle vostre battaglie è stata ed è quella relativa al medico di base per le persone senza fissa dimora, una battaglia di civiltà che però per ora è stata approvata soltanto dalla regione Emilia-Romagna e dalla Puglia, ma voi ovviamente la volete portare in tutta Italia. Qual è il senso di questa iniziativa?
Allora, intanto racconto come mai una persona che diventa persona povera, finisce in strada, perde il diritto alla salute, sì, perché tutti coloro che ci ascoltano potrebbero obiettare: ma il diritto alla salute in Italia è garantito dall'articolo 32 della Costituzione e quindi tutti noi dovremmo avere il medico di base. Purtroppo non è così. Quando una persona diventa povera e finisce in strada, perde la residenza. Nell'appartamento in cui abitava ci va a abitare qualcun altro, e quel qualcun altro prende la residenza, e chi c'era prima viene cancellato dall'anagrafe. Nel momento in cui una persona è cancellata dall'anagrafe, perde una serie di diritti fondamentali, tra cui il diritto al lavoro, il diritto alla previdenza sociale, il diritto al welfare locale, perché sono tutti diritti collegati alla residenza, e perde anche il diritto alla salute, perché non ha più la possibilità di scegliere un medico di base, ha diritto solo a prestazioni di pronto soccorso, per cui o sta veramente male e deve andare al pronto soccorso, oppure è difficile che riesca a curarsi delle malattie che necessitano di cure continuative, le malattie infettive, come tra l'altro il Covid. Abbiamo cercato in tutti i modi di provare a risolvere questo problema. Io stesso ho scritto delle proposte di legge depositate in Parlamento da senatori e deputati che si sono interessati al tema, ma non c'è stato niente da fare. Allora ho pensato che, tutto sommato, visto che c'è stata la riforma del titolo quinto della Costituzione, visto che le regioni hanno potere in materia sanitaria, ho pensato di provare a depositare una proposta di legge in Consiglio regionale Emilia-Romagna per garantire il medico di base a tutte le persone senza dimora, cioè a coloro che non lo hanno più. Sono circa 6.000 in Emilia-Romagna. C'è stato un iter abbastanza lungo, ma questo progetto di legge dopo 8 mesi è stato approvato in Regione Emilia-Romagna. Poi dopo tante regioni l'hanno preso appunto di riferimento, io l'ho mandato in giro, insomma, a colleghi, consiglieri regionali un po' in tutta Italia, e da allora 8 regioni in Italia, che sono la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Toscana, l'Abruzzo, la Puglia e il Lazio, hanno depositato un progetto di legge analogo, che per adesso è stato approvato solo in Regione Puglia. Ecco, la nostra battaglia però continua, perché noi vorremmo che tutte le persone senza dimora in Italia avessero un medico di base, e quindi in questo momento sono state depositate proposte di legge analoghe sia al Senato che alla Camera, e io spero, vivamente spero, che una proposta di legge venga approvata anche a livello nazionale, per fare in modo che anche le regioni che non si sono dotate di questo strumento, insomma, possano garantire il medico di base a tutte le persone senza dimora.
Assolutamente, ma poi in questo momento di pandemia penso anche alla questione dei vaccini, anche queste persone dovranno essere vaccinate, sono state vaccinate, sarà difficile dal punto di vista organizzativo organizzare anche questa cosa?
Se il Covid ci ha insegnato qualcosa, e io spero che ci abbia insegnato qualcosa, è che il diritto alla salute non è un diritto solo individuale, appunto garantito dall'articolo 32 della Costituzione, ma è un diritto collettivo, riguarda tutti quanti noi. Se una parte della società non riesce a curarsi, se una parte della società si ammala, è un problema anche per tutti, certo, quanti gli altri. Io spero che anche grazie a questa consapevolezza si ripensi al sistema sanitario e si ripensi all'esclusione di alcuni dal nostro sistema sanitario nazionale. In Italia non può esistere la salute per censo, solo per coloro che possono permettersela, e per i più poveri invece la strada è nessun tipo di assistenza. Io spero che davvero si rinizi a ragionare su questo tema, anche perché le persone senza dimora, ovviamente, come diceva lei, non avendo il medico di base, non possono farsi un tampone, semplicemente, perché il tampone lo prescrive il medico di base, e certamente non possono farlo a pagamento. Le persone senza dimora oggi non sono vaccinate. Si è riusciti a vaccinare magari qualcuno di queste persone, magari quelli che vivono nei dormitori, che sono più monitorati, ma quelli che vivono in strada, che sono la stragrande maggioranza, perché ci sono pochissimi posti nei dormitori, queste persone certamente oggi non sono state vaccinate, non c'è un monitoraggio. Se avessero un medico di base, invece il monitoraggio ci sarebbe.
Ecco, assolutamente, quindi è una cosa da continuare a seguire. Io ringrazio Antonio Mulo, presidente dell'Associazione Avvocati di Strada, per essere stato con noi, per averci spiegato questo, che magari è un argomento che la maggior parte delle persone non sa, perché purtroppo sugli ultimi, diciamo, si tende a far finta di non vedere, ma in realtà esistono e sono nelle nostre città. Quindi grazie davvero per il lavoro che fate ogni giorno.
Grazie, grazie a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Un saluto da Agnese Rapicetta.
Radio Immagina.